Cari amici di Radio Mater, eccoci qui per concludere questa prima giornata dei nostri santi esercizi spirituali. Lo facciamo con il tono questa sera della risonanza. A me è dato il compito di riassumere quanto abbiamo detto quest'oggi, di completare quanto lasciato incompleto stamattina perché il tempo è stato tiranno e quindi il primo salmo andava un pochettino completato, e poi apriremo i telefoni per le vostre condivisioni. Ecco, io ci terrei molto che cercassimo di restare nel tema, senza andare su altre cose, magari pur belle, magari anche più interessanti, ma che non c'entrano con quanto è stato detto nei due incontri. Ecco, cerchiamo di stare sul tema, di essere chiari, possibilmente anche abbastanza concisi, in modo da non rubare troppo tempo agli altri. Quindi cerchiamo di avere questa carità davvero nel comunicare tra di noi e con gli altri. Però iniziamo anzitutto con il segno della croce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La breve preghiera che vorrei diventasse un po' la sigla orante di questi giorni. Signore, noi ti ringraziamo perché ci hai riuniti alla tua presenza per farci ascoltare la tua parola. In essa tu ci riveli il tuo amore e ci fai conoscere la tua volontà. Fa tacere in noi ogni altra voce che non sia la tua, perché non troviamo condanna nella tua parola, letta ma non accolta, meditata ma non amata, pregata ma non custodita, contemplata ma non realizzata. Manda il tuo Spirito Santo ad aprire le nostre menti e a guarire i nostri cuori. Solo così il nostro incontro con la tua parola sarà rinnovamento dell'alleanza e comunione con te e il Figlio e lo Spirito Santo, Dio benedetto nei secoli. Amen. Eccoci carissimi, dopo questa breve preghiera riprendo un po' quello che ho detto lungo la giornata, perché magari qualcuno era al lavoro, è giusto che sappia quello che stiamo facendo, magari qualcuno ha perso il primo incontro. Questa mattina ho fatto una breve introduzione agli esercizi e ho spiegato perché abbiamo dato questo titolo, incontrare Dio, ritrovare se stessi nella preghiera dei salmi o pregando i salmi. Perché? E ho spiegato con l'aiuto dei santi padri Ambrogio, Agostino e del santo Papa Paolo VI, i quali ci dicono che, anzitutto Ambrogio, la Sacra Scrittura ci parla di tante belle cose. Uno ci parla della storia, l'altro ci parla delle profezie, quell'altro ci parla degli insegnamenti, della legge di Mosè, delle vicende. Ma il libro dei Salmi riassume tutto questo. È la sintesi orante della rivelazione di Dio. Quindi Sant'Ambrogio ti dice che è bello e giusto. Poi in altre pagine che stamattina non ho letto, memorabili, noi le leggiamo nel breviario ambrosiano, Ambrogio dice presso poco così: quando leggi una parola la gente chiacchiera, quando predico io si sente il brusio, quando canti salmi tutta la popolazione canta, ed è bello vedere che cantano le fanciulle con i giovani, gli anziani, i veterani, gli artigiani, i contadini, tutti una sola voce esprimono la lode al Signore. Così dice Sant'Ambrogio. Poi il nostro santo Papa Paolo VI ci ricorda che quando leggiamo i salmi non dobbiamo limitarci a quello che c'è scritto, che è stato scritto, che troviamo nella Sacra Scrittura, in senso potremmo dire esclusivamente ebraico, perché quello è quanto è stato scritto dagli autori ed è quello che bisogna prima di tutto capire, ma poi Gesù stesso ci ha detto che anche se chi ha scritto quei salmi lì non lo sapeva, alcune cose ci parlano di lui. E allora Paolo VI ci invita a riscoprire la dimensione o la lettura cristologica dei salmi, cosa che cercherò di fare anch'io, anche un pochettino stasera, nel recuperare il salmo numero 1. Poi, abbiamo detto, è facile pregare i salmi? No, assolutamente no. Perché? Perché i salmi sono, anzitutto, contengono una distanza psicologica per certi aspetti, ma anche culturale, di lingua, molto distante da noi. Quindi bisogna recuperare tutte queste distanze, questi gap. No? Ma non è facile anche perché i salmi sono poesie, e quindi bisogna recuperare anche tutto il linguaggio simbolico dei salmi. E proprio per questo i salmi vanno affrontati con umiltà e con amore. Non vanno letti come delle cronache, delle notizie. Non si può leggere un salmo di lode, dicevo stamattina, con l'aria da funerale. O un salmo di ringraziamento come se stessi leggendo la lista della spesa. Non ha senso. Il salmo va letto con partecipazione, va letto con, diciamo così, con l'entusiasmo della fede e del cuore. Ed infine, appunto, se vogliamo pregarli bene, dobbiamo sempre cercare quello che ci dicono anche di Gesù. Perché? Perché poi Cardinal Martini diceva, primo passo, comprendere bene quello che l'autore voleva dire. Secondo passo, capire come Gesù ha pregato questi salmi. E Gesù li ha pregati tantissimo. E vedremo, cercherò di mettere in evidenza un po' tutte queste sintonie con la preghiera di Gesù. Ma poi c'è il terzo passo, c'è una lettura anche cristiana. Noi, come cristiani, che cosa dobbiamo raccogliere e come dobbiamo pregare poi i salmi? Ecco, questo rende un po' più difficile la lettura dei salmi, ma non importa, a pregare i salmi si impara pregandoli e non mettendoli da parte. Siccome è difficile, li mettiamo via. Assolutamente no. Quindi, la prima cosa da fare è insistere, e tenere ferme la nostra, diciamo così, buona volontà, il nostro impegno, pregarli con il cuore e con la mente, con l'affetto e con l'intelligenza. Bene, poi abbiamo detto, quest'oggi ho spiegato brevemente il Salmo numero 1, che è l'introduzione a tutto il libro dei Salmi, e il libro dei Salmi, dicevo, non è una raccolta di tanti salmi così alla rinfusa, ma ha una sua logica, come un libro ha un suo inizio, un suo corpo e una sua conclusione, così anche il libro dei Salmi. E spiegavo, ma adesso sarebbe troppo lungo riprendere tutto questo, spiegavo come c'è questa logica interna, risponde un po' a tutte le età della vita spirituale. Poi, nel pomeriggio, ho cominciato a spiegare il Salmo 42, come una cerva anela ai corsi delle acque, così l'anima mia anela a te, o Dio, il bisogno di Dio. La figura di questo Salmo è la figura dell'uomo assetato, desideroso di vedere il volto di Dio. Però io vorrei, anzitutto, a questo punto riprendere un po' il Salmo numero 1, perché nel Salmo numero 1 vogliamo riprendere un po' anche lo stile di tutti questi esercizi spirituali. Ve lo rileggo, anche se l'ho già letto stamattina, lo rileggo abbastanza rapidamente, breve, e poi cercherò di aggiungere qualche considerazione che non ho fatto questa mattina, ma che mi sembra utile e indispensabile addirittura per far bene questo corso di esercizi. Poi apriremo i telefoni per dialogare con voi. Come intitola il Salmo numero 1 la nostra Bibbia? Le vie del bene e le vie del male. Questo è il titolo. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia. La sua legge medita giorno e notte. È come l'albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Non così, non così i malvagi, ma come pura che il vento disperde. Perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Come dicevo questa mattina, questo salmo, vedete, ci presenta l'uomo orante. Chi è l'uomo che prega i salmi? È l'uomo che si trova di fronte a due vie. E voi sapete che la via è un'immagine biblica per dire il comportamento umano. Tanto è vero che anche noi, quando un giovane cresce male, diciamo, è su una brutta strada. Uno, quando cresce bene, è su una buona via, su una buona strada. Quindi, vedete, la via, anche nel nostro linguaggio, è un po' l'immagine, l'emblema del comportamento umano. Ebbene, l'uomo che prega è di fronte a due vie. La via del bene e la via del male. Per chi sceglie la via del bene, qui abbiamo la beatitudine. Vedete che la prima parola del libro dei Salmi è una espressione di beatitudine. Beato, bellissimo. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi. Poi abbiamo spiegato che quello che non fa l'uomo beato, l'uomo giusto, quello che non fa sono tre verbi, il camminare, lo stare, lo sdraiarsi, tre verbi che sono un po' la totalità delle azioni dell'uomo e tutte riferite in, diciamo così, in relazione con la comunità. Non segue, non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori, non siede in compagnia degli arroganti. Quindi non fa queste tre cose, ma che cosa fa l'uomo giusto? Anche qui, vedete, non è una cosa che fa, ma l'uomo giusto viene descritto come l'uomo che ama. La relazione come rapporto con la legge del Signore, ma nella legge del Signore trova la sua gioia e la sua legge medita giorno e notte. Nella legge del Signore trova la sua gioia e la sua legge medita giorno e notte, mi viene in mente la Madonna che meditava tutte queste cose nel suo cuore. Ebbene, invece l'empio cosa fa? L'empio rifiuta la parola di Dio. E allora vediamo di approfondire brevemente per qualche minuto, un po', questa duplice via. Se ci domandiamo quale sia questo discorso sull'uomo, questa premessa di carattere antropologico, cioè di carattere umano, che ci descrive l'umano a tutto il Salterio, chi è esattamente quest'uomo che è chiamato giusto? Chi è esattamente quest'uomo che è chiamato empio? Notiamo che questo discorso sull'uomo si distingue da ogni discorso puramente evolutivo, perché, scrive il Cardinal Martini, è un discorso drammatico. È il discorso dell'uomo che dal bene evolve verso il meglio. È una contrapposizione, una scelta, un discorso profondamente etico-morale. L'uomo segue una via o ne segue un'altra e continuamente è messo di fronte a decisioni serie che hanno conseguenze impegnative per sé, per la sua vita, per la vita del mondo. L'uomo dunque che è continuamente chiamato a scegliere. E cosa vuol dire scegliere? Vuol dire riflettere, pensare, per come agire, per che cosa fare. Quindi è l'uomo chiamato a pensare, a riflettere su come comportarsi. Questo è l'uomo che apre un po' il libro dei Salmi. E vedremo che poi le risposte le cercherà dove? Nella preghiera, nella riflessione, nella contemplazione della storia e nella sapienza di Israele. E poi, l'avventura umana non passa da un'esperienza all'altra, ma soprattutto da una decisione all'altra, e ogni decisione impegna il suo futuro. Ecco in che senso possiamo dire drammatico dell'esistenza umana, perché ogni decisione ha delle conseguenze. E badate che questo non è un discorso banale. Quante volte sentiamo nelle notizie, chi di solito si sente le notizie gravissime, no? Chi ha ucciso, chi ha sparato, prima uccidi, ammazza, poi telefonando ai carabinieri ho fatto una cavolata. Ma scusa, ma non ci hai pensato prima? Ecco, l'uomo che non riflette più rischia non di fare le cavolate, ma di fare scelte drammatiche che toccano la sua vita e quella della società. Dunque, un uomo che mette in gioco se stesso, il suo avvenire, il suo essere uomo, oppure che si fa distruggere dalle sue decisioni. Di fronte a decisioni costruttive o decisioni distruttive. Questo è il, diciamo così, la visione che dell'uomo ha il libro dei Salmi. Allora possiamo chiederci a questo punto chi sia l'empio o l'ingiusto di cui qui si parla. E la prima applicazione che potremmo fare è a livello morale. L'uomo giusto è colui che compie il bene. L'ingiusto invece è colui che ruba, che uccide, che fa violenza, che sfrutta il prossimo, eccetera. L'uomo giusto è colui che serve il fratello e perdona, che ama, colui che prega, che adora, e l'uomo ingiusto è quindi quello che fa il contrario. Ma è troppo poco dire così. Il punto di riferimento è più alto. L'uomo non viene descritto semplicemente in relazione a una condotta morale, ma in relazione a ciò che ama. Quindi l'atteggiamento morale viene dopo. Prima c'è qualcosa di più alto, o se volete, di più fondamentale. E che cos'è che l'uomo giusto ama? Lo dice chiaramente la parola di Dio. Nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. L'uomo giusto chi è? È l'uomo che vive della parola di Dio, l'uomo che ha scelto come amore la legge intesa come Torah, come l'insieme quindi dei libri della rivelazione dell'Antico Testamento. In realtà dunque, questo salmo descrive la beatitudine dell'uomo che ha capito come ciò che lo fa essere se stesso, che lo fa essere vero, che lo fa essere autentico, non è semplicemente uno sforzo di perfezione morale, ma primariamente è il riferimento alla parola di Dio, il lasciarsi nutrire dalla parola di Dio. E lo sappiamo che la Quaresima inizia sempre con quella pagina meravigliosa della tentazione di Gesù nel deserto, dove alla fine Gesù dice: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. È il riferimento alla parola di Dio, e lasciarsi nutrire da quella parola, lasciarci immergere nella parola come le radici dell'albero nell'acqua. E il riferimento alla gioia dell'uomo è questa capacità di meditare la parola, di farsene cibo giorno e notte, senza interruzione, abbracciando la totalità della propria esperienza. L'uomo, che qui è chiamato felice,
riuscito, realizzato, è l'uomo che ha capito che non è l'autocostruirsi o l'autogestirsi che lo porterà a sentirsi giusto e vero. Come troppo spesso si dice oggi, io sono vero perché faccio quel che penso, perché faccio con chiarezza, con trasparenza, tutto quello in cui credo. Sì, ma non basta quello. È accogliere la parola d'amore che Dio ci dona. Questo ci rende autentici, questo ci rende veri. Questa parola che rivela a me Dio con la sua volontà, ma che rivela a me chi sono io. Ecco il titolo degli esercizi. Che cosa sono chiamato a fare? Qual è la grandezza della mia vita, della mia missione? E qual è la speranza alla quale la mia vita è affidata? Qual è la speranza del mondo, dunque? L'uomo ha colto questo. È giusto, cioè perché vive una vita morale, ma in seguito ha la capacità di lasciarsi interpellare dalla parola. Quella parola, non dimentichiamo, che lo ha creato, che lo spiega nel più profondo di sé, quella parola che noi sappiamo essersi incarnata ed ha un nome preciso. È il figlio di Maria, è Gesù di Nazaret. E quindi in relazione a lui che io mi realizzo. E qui mi viene in mente quell'episodio del giovane ricco che va tutto entusiasta, si butta ai piedi di Gesù. Che cosa devo fare? Gesù gli dice, fai questo, l'ho sempre fatto. Beh, allora vendi tutto quello che hai, vieni e seguimi, avrai un tesoro nei cieli. E quello se ne andò via triste, perché aveva molti beni. Pensava di realizzarsi nelle cose, nel fare. Non aveva capito che per realizzarsi doveva amare, seguire Gesù. E chi è dunque l'uomo non giusto? L'uomo non giusto è quello che non riesce a cogliere il primato della parola e non riesce a comprendere quali orizzonti si aprirebbero alla propria vita se sapesse accogliere la parola di Dio. È non giusto in quanto rifiuta la sua parola. Evidentemente poi la parola ha tanti modi per giungere al cuore dell'uomo, anche dei modi che non sono esteriori, ma che lo chiamano dal di dentro, alla verità, alla giustizia, al dono di sé. Tuttavia l'uomo si qualifica sempre per questa sua capacità di uscire dal chiuso dell'egoismo e accogliere la parola che lo invita al dono al di fuori di sé. Un uomo così si qualifica soprattutto per una morale dei frutti che nascono da quest'albero. Quest'albero, e qui veniamo all'altra immagine, quest'albero che appoggia le sue radici nell'acqua. Nell'acqua, qual è quest'acqua? È l'acqua dello Spirito. È quell'acqua che Gesù stesso promette alla donna samaritana. E cos'è quest'albero che porta molti frutti? Alcuni padri antichi della Chiesa vi hanno visto né più né meno che l'albero della croce. E allora l'uomo giusto per eccellenza chi è? È Gesù, colui che ha vissuto per fare la volontà del Padre. È colui che ha messo le sue radici nello Spirito, perché è stato generato dallo Spirito Santo, sceso su Maria. Ed è colui che porta i frutti con la croce. È bellissimo leggere così questo Salmo. Ecco l'uomo giusto. L'uomo giusto è Gesù. Ma allora, noi, cosa possiamo fare? Se questa è la lettura cristiana, come interpretare poi Scusate, questa è la lettura cristologica, quello che è quella lettura cristiana, imparando da Gesù, mettendo in pratica questa parola, imparare da Lui ad amare la parola, ad amare la volontà del Padre, a crescere con le radici nostre dentro l'acqua battesimale, dentro la grazia di Dio, e arrivando poi alla fine a, per così dire, portare frutti, frutti d'amore, frutti di donazione, come il Cristo in croce. Certo, non a tutti chiede il Signore di andare in croce, per fortuna, però a tutti il Signore chiede di donare la vita, a tutti il Signore chiede di perderci per amore, a tutti il Signore chiede di portare frutti veri, da veri amici di Gesù, da veri figli di Dio. E allora concludo ponendo due domande, poi metteremo un piccolo stacco musicale e quindi apriremo i telefoni per le vostre risonanze. La prima domanda che mi permetto di suggerirvi, poi magari voi ne avete di più belle, è questa: vivo veramente della parola di Dio? Cioè, la parola è qualcosa che mi riempie il cuore, che mi nutre, oppure è qualcosa che è ancora esterna a me, lontana? Se mi interrogo a fondo, vedo che la parola talvolta è molto più vicina a noi, alla nostra vita, di quanto non possiamo forse a prima vista descrivere o immaginare. Però notiamo subito che la domanda vivo della parola non si può dare una risposta generica. Bisogna dare una risposta specifica, cioè nella mia vita quali tempi do alla parola? Ricordiamo che il Salmo dice: la sua legge medita giorno e notte. Ora, se osservo il ritmo della mia vita, giorno e notte, quanto tempo do all'ascolto della parola? E quanto tempo invece dedico a ciò che è dispersione, come pula che il vento disperde, a ciò che è dissipazione? Badate bene che non facciamo fatica ad ascoltare la parola di Dio proprio perché siamo diventati incapaci di ascoltare. Ci riempiamo le orecchie tutti i giorni di musica, di talk show, di televisione, compagnia bella, ma riusciamo davvero ad ascoltare? Riusciamo davvero a penetrare dentro il messaggio di ciò che più conta, cioè della parola di Dio? Se io imparo ad ascoltare la parola di Dio, imparerò ad ascoltare anche gli altri, e nella misura in cui so ascoltare gli altri, pian piano imparo ad ascoltare anche la parola di Dio. L'unica cosa da evitare è sperperare il tempo, sfarinarlo, sciuparlo lungo la giornata. Questo no. Siamo una società ormai troppo distratta per permettercelo. Dobbiamo recuperare questo amore, questo senso. E la seconda domanda, poi lascio appunto alla stacco musicale e alle telefonate, la seconda domanda è: quali gesti mi permettono di vivere della parola? Quali gesti ci fanno vivere la parola di Dio ogni giorno? Cioè, quali sono le cose che mi impegnano e mi chiedono di mettere in pratica la parola di Dio? Il gesto del perdono, il controllo dei sentimenti in famiglia, il controllo delle mie emozioni, il controllo della fantasia, della mente, del corpo, il controllo di tutto ciò che può essere il mio modo istintivo di reagire. Ecco, per controllare tutto questo, dice il Cardinal Martini, è frutto della parola, dell'ascolto della parola. Io riesco a autocontrollarmi se anzitutto metto davanti questa parola che mi parla, che mi illumina, che mi guida. Come diceva Cardinal Martini, lampada ai miei passi è la tua parola, Signore. E allora preghiamo insieme Maria Immacolata, che ha colto in sé la parola, perché ci dia quella profonda esperienza di gioia interiore da cui è scaturito questo salmo. Mettiamo uno stacco musicale e poi daremo via alle telefonate.
Eccoci padre Gianfranco, è arrivata la prima mail. Belli i salmi. In questo vi è la descrizione del camminare con perseveranza sulla via del bene, costantemente vigili per rimanere nella verità, che è poi la vita rappresentata da Cristo. Occorre prima di tutto avere un cuore che ama. Se allora con se stessi, se si sta alla presenza di Dio, se uno trova gioia nell'agire sempre, rimanendo in costante relazione con Dio, radicato come il tralcio alla vite, nella grazia dello Spirito, per poter fare scelte giuste, sintesi perfetta della pienezza di vita in Cristo. Grazie Maria.
Bene, ringrazio per questa... mail che dice cose giuste. I salmi sono belli, e solamente che bisogna proprio imparare a gustarli, sono cibi che vanno gustati lentamente. Se uno è sempre stato digiuno e fa la buffata, rischia di fare indigestione, ma se comincia pian piano a leggere non si stacca più. Io vi posso fare una confidenza: la mia preghiera ha due soli ritmi, due soli respiri, il salterio e il rosario. Non riesco a dire altro io davanti al Signore. Quando sono davanti al Signore, sono lì, o col rosario in mano, o col salterio. Perché sia col rosario, sia col salterio, parlo a Dio con le parole di Dio, con le parole che Lui stesso mi mette sulle labbra. Capite? Questo è il bello. Perché se dovessi inventarle io, sì, magari ci giocherei dentro con la fantasia, ma anche magari con un po' della mia supponenza, con un po' della mia sbadataggine o superficialità. Ma se parlo a Dio con le parole che Lui mi mette sulle labbra, allora, cari miei, tutto cambia. Ecco, quindi grazie alla signora Marina, signora o signorina, non lo so, comunque, grazie a Marina per questa bella testimonianza. Io continuo quindi nel mio parlare. Se voi telefonate o mi interromperanno, e io sarò felicissimo di essere interrotto, anzi sono più felice se mi interrompete che non se mi lasciate andare avanti a parlare, perché in questo momento è il momento della condivisione, è il momento anche della poter sentire quello che il Signore suscita nel vostro cuore, nel cuore dei nostri ascoltatori. È la condivisione, la parola di Dio. San Gregorio Magno, che era papa, tutto dire, Magno vuol dire grande, soleva dire alla sua gente: quando leggo la parola di Dio con voi, io che sono papa, questo lo metto io tra parentesi, la capisco meglio. Sì, perché la parola di Dio è consegnata a tutti i cristiani, a tutta la Chiesa. Quindi è consegnata a tutti coloro
che credono nel Signore, e per questo, dunque, proprio per questo motivo, tutti assieme la comprendiamo meglio, tutti assieme la approfondiamo meglio. Ecco, questo è il motivo per cui è bello tentare di dialogare, di ragionare assieme, stando, io direi, dentro il tema dei salmi, magari di questo salmo, o chi ha seguito questo pomeriggio, questo tardo pomeriggio, anche il Salmo 42, ricordate, che ho letto come la cerva anela alle sorgenti d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. E ho anche paragonato un po' tutto questo, questo bramire della cerva, che il verbo è questo, no? L'ululato che fa la cerva si chiama bramire, no? Che bramisce le acque, cerca le acque, perché nel deserto appunto sempre l'acqua è vita, ma soprattutto là è sostanza preziosissima e rara. Ebbene, così questa immagine esprime bene la ricerca di Dio. Noi dovremmo cercare Dio con lo stesso ardore, con la stessa forza, lasciatemi dire quasi, con la stessa disperazione con la quale la cerva nel deserto cerca una pozza d'acqua alla quale abbeverarsi. Ecco, e quindi oggi pomeriggio abbiamo ragionato anche su questo, e anche su questo si potrebbero dire tante belle cose, se voi mi aiutate con i vostri interventi. Vediamo un po', mi dicono che c'è una telefonata.
Abbiamo una mail, caro padre. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Prendo spunto da questo bellissimo salmo. Sì, quando camminiamo con Gesù, ogni nostro agire diventa atto di amore, di pazienza, di servizio verso i fratelli. E questa mail ce la manda, caro padre, Suor Silvana.
Benissimo, grazie Suor Silvana. Ecco, ricordo che questo è stato il motto che Martini ha scelto per la sua immaginetta, ricordo, quando è morto il Cardinale Martini, l'immaginetta che ne distribuiva un po' il ricordo, sul retro aveva proprio questo passo. Lampada ai miei passi è la tua parola, Signore. E io la prendo quasi come, per così dire, una parola d'ordine per me, quasi una indicazione tassativa, camminare alla luce della parola. Poi sappiamo bene che dopo siamo fragili, siamo deboli, poi sbagliamo, poi i peccati li facciamo tutti, io per primo, quindi non è questo il punto. Il punto è che se ho in mano questa lampada, mi permette anche di accorgermi quando vado fuori strada, quando sbaglio. Ma se non ho la luce, guai, guai. Io potrei ricordare qui un episodio, se mi permettete, è un episodio della mia vita, lo faccio per farvi capire quanto sia importante questa luce della parola di Dio. Ero andato in montagna con pochi amici, era il 27 di dicembre, sulla montagna sopra il lago di Lecco. La salita si è protratta, una di quelle che si era aggiunta al nostro gruppo andava a rilento, troppo rilento, al punto tale che siamo arrivati su un cima troppo tardi. Nello scendere si è fatto buio, ad un certo punto non riuscivamo più a camminare. E allora ho pregato i miei compagni di fermarsi lì, di fermarsi, sedetevi qui, scendo a chiedere aiuto, scendo a dare l'allarme. Col cuore in gola, io conoscevo bene quella strada, l'avevo fatta tante volte, conoscevo benissimo, ma sapevo che per arrivare a chiedere aiuto dovevo entrare in un bosco,
dove la luce della luna e delle stelle non penetrava più. È stato un momento drammatico della mia vita. Coi piedi cercavo di toccare la cunetta che segna un po' il sentiero, fino a quando ad un certo punto, svoltando da lontano, ho visto la lucina del rifugio. È stato come risorgere. Stavo morendo dalla paura, dallo spavento, dal dispiacere. Avevo con me dei giovanissimi. E quella luce mi ha guidato. Ho chiesto aiuto, sono andati fuori, poi in soccorso, hanno recuperati tutti senza difficoltà, non si è fatto male a nessuno, ma quella luce nel buio è stata una rivelazione per me. Ho detto, sei sulla strada giusta, avanti che ci arrivi. Ecco, la stessa cosa dovrebbe essere così nella nostra vita, la luce della parola di Dio. Possiamo sbagliare tante volte. Possiamo camminare male, possiamo andare fuori strada, possiamo ritardare il passo, non farcela più. È vero, ma se poi indovini brevemente quella luce, se poi indovini quella parola che ti incoraggia, che ti indica ciò che devi fare, rinasci, risorgi. Ti senti felice come una Pasqua, ti senti beato. Ecco, questo episodio mi ha fatto capire l'importanza, appunto, della luce. La parola di Dio come lampada, ecco, vale per il cammino spirituale. Quindi, carissimi, è questo l'insegnamento che vorrei raccogliere quest'oggi con voi. Vorrei dire allora, se non arriva un'altra telefonata, vorrei dire una parola anche sul Salmo 42.
Abbiamo una mail, mi scusi padre Barbieri, abbiamo una mail che è giunta proprio ora, gliela leggo e dice proprio: è bella la riflessione di padre Barbieri, il dialogo più bello davanti a Dio, leggere il Salterio e recitare il Santo Rosario, è come pregare con le stesse parole di Dio, è pregare con la poesia, poesia che ci disseta nel deserto. Grazie per questa riflessione, e questa mail ce la manda Maria Rosa. E proprio mentre le sto parlando è arrivato anche un messaggio e dice: Signore, se non avessi te sarei fonte senza acqua. Se non avessi te, Signore, cammineremo nel buio più assoluto. Se non avessi te, Signore, sarei seme senza frutto. Questo messaggio invece ce l'ha inoltrato Marta. A lei diamo la parola, la conclusione e la sua benedizione. Grazie.
Benissimo, e ringrazio tutte queste persone che sono intervenute perché ci confortano, ci fanno capire anche che non stiamo parlando a vuoto, ma che qualcuno raccoglie questo nostro messaggio. Ringrazio davvero, è molto bello quello che avete detto. Se avessi tempo riprenderei ogni passaggio, ma mi dicono che il tempo è scaduto. Vi devo dare la benedizione e vi devo chiedere una preghiera. Preghiamo oggi, stasera e domani per questi santi esercizi, per tutti, ciascuno preghi per gli altri, così che la nostra preghiera si moltiplica e la grazia di Dio abbia davvero a scendere abbondante sui nostri cuori. Vi do la benedizione, il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Amen. Buonanotte a tutti, carissimi. A domani.